ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Allora, buongiorno e buon lunedì a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, ore 12:26, cominciamo con un pochino di ritardo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie e io passerei subito la parola a Mariangela perché abbiamo già in collegamento una prima corrispondenza con una lavoratrice, un'educatrice degli asili nido di Roma, per cui vediamo cosa ci dice Mariangela.
Esatto, buongiorno a tutti e a tutte. Infatti la prima corrispondenza che abbiamo oggi qui a Corrispondenze Operaie è con Cinzia, un'educatrice degli asili nido comunali. Cinzia, mi senti?
Sì, salve, buongiorno, grazie, buongiorno.
Buongiorno, allora Cinzia, noi facciamo questa corrispondenza con te perché ricordiamo qui in diretta che il 14 maggio c'è stato uno sciopero indetto dall'USI e dall'USB che ha visto tutti voi dipendenti comunali, quindi lavoratori e lavoratrici degli asili nido, tutto il settore amministrativo e vigili urbani in un corteo che è partito da Piazza di Madonna di Loreto, è arrivato fino alle scalinate del Campidoglio e lì c'è stato un lungo presidio di tutti voi lavoratori che stavate lì per protestare innanzitutto contro i tagli, al salario previsti dal piano di ristrutturazione del Comune di Roma, nello specifico i tagli al salario accessorio. Ma non solo, anche perché poi c'è stata anche una, per quanto riguarda il salario accessorio, se non sbaglio c'è stata anche una delibera del MEF che è uscita ultimamente, che diceva, garantiva il pagamento di questo salario accessorio fino a luglio, ma il problema chiaramente non è solo quello, perché comunque si prevedono tagli al salario e poi c'è tutto il problema, tutta la problematica della stabilizzazione del precariato. Dico bene?
Sì, sicuramente, infatti noi con USB, ben organizzate dal sindacalismo di base, abbiamo deciso di scendere in campo e di dimostrare la nostra forza già dallo sciopero del 14 maggio. Sì. Di fatto quella circolare di cui tu parli, che è stata emanata dal Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie, del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministero dell'Economia e Finanze, cosiddetta circolare salva decentrati, è stata recepita da Roma Capitale il 13 maggio, quindi il giorno prima dello sciopero, ma a noi non ci ha tranquillizzato perché comunque delimita fino al 31 luglio il pagamento del salario accessorio e mette per inciso salvo conguaglio e dove possibile anche dei recuperi, quindi questa è una situazione che sicuramente è rimandata sul fronte, diciamo, del salario accessorio, mentre su tutto il Roma Capitale pesa un po' la scure di questa circolare del Ministero, di questa ispezione, scusate, del Ministero dell'Economia e Finanze, dove però in tale relazione la parte relativa al contratto decentrato, quindi al contratto che proprio hanno i dipendenti capitolini, non è la più significativa, anzi vengono fuori, diciamo, le parti appunto dei dirigenti, della retribuzione ai dirigenti, piuttosto che la parte delle consulenze, piuttosto che la parte dell'appalto, insomma la gestione di questo bilancio, che è stata un po' farraginosa nelle precedenti giunte amministrative, soprattutto in quella di Alemanno, e che adesso vuole essere un po' coperta dall'attuale giunta, che forse è stato solo un cambio di guardia, ma le politiche sembrano le stesse, non necessita di rivedere le modalità di organizzazione né tantomeno le attribuzioni salariali ai dipendenti. E proprio per l'articolo 117 della Costituzione ci dice che comunque le province e le città metropolitane hanno potestà di regolamentare la disciplina delle funzioni a loro attribuite, quindi se la funzione dei servizi educativi e scolastici è data dai comuni proprio per Costituzione, loro la possono gestire, non è necessario che rivedano questa organizzazione. Di fatto proprio nel settore educativo scolastico.
Aspetta,
nel
Cinzia,
quale io...
quindi sì. Scusami, ti interrompo un attimo, sì, per fare un attimo, sì, di chiarezza. Quindi sì, ovviamente voi come lavoratori che avete scioperato e che tra l'altro siete in mobilitazione già da prima di questo sciopero del 14 maggio, perché c'è stata già un'assemblea pubblica il 6 maggio, sì, che poi ha portato allo sciopero del 14, chiedete ovviamente, sì, che cosa? Soprattutto un maggiore confronto che veda protagonisti anche i lavoratori e le lavoratrici su questo piano di riorganizzazione previsto dal Comune. Nello specifico, come tu stavi insomma dicendo,
nel settore educativo scolastico,
per quanto riguarda il settore educativo scolastico, ecco, cerchiamo di spiegare bene quali sono i problemi legati a voi lavoratori, lavoratrici e lavoratori degli asili nido.
Sì, peserà tantissimo perché vuole aumentare. Allora, già la situazione oggi è difficile perché già dal 2006, dagli ultimi accordi sottoscritti da CGIL, CISL e UIL con all'epoca amministrazione Veltroni, già la situazione è pesante. A oggi vogliono ancora aggravare quello che di salvabile ci sarebbe, per esempio aumentare il carico di lavoro al personale di ruolo, quindi le maestre stanno più ore in servizio, proprio per evitare che ci sia la sostituzione sul rapporto frontale educatore e bambino. Noi oggi lavoriamo un'educatrice ogni 6 bambini e quando questo equilibrio sfora abbiamo necessità di chiamare la supplente. se si allungano le ore di permanenza nel servizio, perché non tutte le maestre lavorano dalle 8 alle 16:30, orario di apertura a servizio, ma magari lavorano dalle 8 all'1. Se si allunga il momento di presenza in servizio della maestra di ruolo, necessita una supplente in meno, una precaria in meno. Quindi questa riorganizzazione, il primo punto che vediamo è che viene mandata a casa una parte di precariato storico che di fatto ha garantito la continuità dei servizi. Il secondo punto è che ci saranno delle gerarchie interne, sia nei nidi che nella scuola dell'infanzia, verranno nominate delle super maestre, chiamiamolo così, che avranno anche dei ruoli amministrativi. Mentre il collegio docenti e comunque il gruppo educativo oggi funziona e va bene, ha delle ottime relazioni con la famiglia, proprio perché è paritario, è compatto, è di un'omogeneità di livello, anche se poi i livelli mano a mano nella progressione della carriera aumentano. E è ovvio che questo diventa tutto messo dentro una produttività esasperante, un risparmio e un controllo. Noi lavoriamo con i bambini, la nostra produttività non può essere misurata sul tempo di permanenza delle nostre ore all'interno del nido. Cioè, noi vogliamo puntare a un discorso di qualità di servizio, di qualità di rapporto con le famiglie e di svolgimento del nostro lavoro con il massimo della serenità. Quella che è stata dal 2006 a oggi aperta come vertenza nel campo dei nidi e delle scuole dell'infanzia, a maggior ragione, insomma, incrementerà, proprio perché le proposte di riorganizzazione proprio non ci piacciono. Non può essere solo un aumento di lavoro, non può essere misurata la produttività in base alle ore di presenza, perché di fatto poi viene a sminuire proprio la funzione educativa del ruolo della scuola. Quindi oltre la gerarchia vogliamo proprio guardare appunto la qualità dei servizi. Questo sarà il punto sicuramente importante della nostra lotta. E inoltre susseguirsi di notizie è sempre molto intenso in questo momento, perché quello che oggi era il servizio di luglio aperto con una frequenza facoltativa da parte delle famiglie viene assolutamente gestito dai privati convenzionati. Negli ultimi anni, e questo proprio dal 2006, sempre questa data fatidica appunto già dall'epoca dell'amministrazione Veltroni, negli ultimi anni è stato molto incentivato il servizio privato convenzionato con il comune. E oggi il servizio di luglio è gestito dal personale supplente all'interno dei nidi pubblici su richiesta facoltativa da parte delle famiglie. Noi pensiamo che il servizio di luglio debba essere tale anche per quest'anno. L'amministrazione ha emesso un atto unilaterale che dirotterà i bambini che hanno fatto richiesta per il mese di luglio direttamente nei nidi privati, e questo significa che già 500 persone precarie su tutta Roma già staranno a casa da quest'anno, da luglio 2014. È una cosa molto grave. Pronto?
Sì, ci sono, ti sto lasciando parlare.
Cosa molto grave alla quale come Unione Sindacale di Base ci opporremo immediatamente. Sono partite delle petizioni, delle raccolte firme, stiamo informando le famiglie, stiamo informando i genitori, perché non sono pacchi postali questi bambini.
Assolutamente.
Hanno avuto comunque una garanzia di continuità anche con le precarie che sono venute a lavorare anche un giorno e anche a 3 ore, e che noi riconfermiamo di giorno in giorno per mantenere sempre questo famoso equilibrio di presenza 1-6. E questo è pesante come situazione, è proprio pesante a livello lavorativo e sta pesante per le famiglie.
Certo, perché
inoltre faremo di tutto per poter scongiurare questa colpo di mano, anche le lavoratrici delle strutture private convenzionate sono anche loro lavoratrici, e per carità, questo nessuno lo mette in dubbio, però chiudere i nidi privati e cominciare i nidi pubblici e cominciare a mandare tutto al privato è una cosa che ci deve far riflettere, perché la scuola, l'educazione è pubblica e noi tale la vogliamo, perché ci deve essere una presa di responsabilità da parte di tutti su questo.
Assolutamente. Poi aggiungo una cosa, che comunque alla fine poi questo tentativo di privatizzazione, che per quanto riguarda gli asili nido adesso è legato al mese di luglio, che poi immaginiamo comunque che mandare i bambini nel mese mese di luglio a scuola in un asilo privato significherà ovviamente non solo taglio sul personale precario che avrebbe potuto lavorare in questo mese di luglio, ma anche una spesa maggiore per le famiglie, perché ovviamente l'asilo privato chiede delle rette più
alte.
No,
lì manterrebbero la stessa retta nel caso in cui dirottano i bambini iscritti diciamo nelle liste comunali verso il pubblico. La famiglia non avrebbe nessun cambiamento economico. È chiaro che lì il privato prenderà la sua quota da parte del comune, appunto, perché la differenza, diciamo, della retta tra quella pubblica e quella privata, a quel punto poi la copre il comune dando il contributo al privato. Quindi questa è un po' la cosa che gira intorno all'economia, insomma,
certo,
no?
Gira a favore del privato.
Risparmierebbero secondo loro piuttosto che avere il personale a gestione diretta e la struttura aperta. Questa è un po', diciamo, la situazione.
E che poi processo che poi va a inserirsi un po' in tutto il tentativo di privatizzazione di tutto il settore educativo e scolastico, che purtroppo non riguarda soltanto gli asili nido, ma che prende anche la scuola, sia la scuola dell'obbligo che la scuola superiore, dove c'è, insomma, già da anni un tentativo di
inserimento. No, ma anche la scuola stessa dell'infanzia,
certo,
dove, diciamo, negli anni passati abbiamo visto proprio chiudere delle sezioni e accorpare i bambini e smistarli. Tante sezioni antimeridiane sono state chiuse, che comunque lavoravano dal mattino alle 8 fino all'una, e invece sono state chiuse e sono stati accorpati i bambini. Quindi c'è sempre più necessità di chiudere il pubblico per dirizzare poi al privato. Ora, per quanto riguarda i servizi educativi, si sono inventati questa formula del privato convenzionato, ma non è che costa proprio di meno, è comunque il contributo del comune, quindi i soldi del tasse del cittadino vanno anche quelli al privato, insomma. Il problema è che lì risparmiano dove? Sui contratti diversi rispetto al
personale
che si opera,
esatto,
che sono ancora più precari, meno più bassi a livello di, appunto, corresponsione economica, e questo è una cosa, insomma, molto molto grave.
Molto
se ci
grave.
Fosse per esempio addirittura un contratto, no, che stabilisse proprio qual è il limite, la tabella per tutti, e si dovrebbe applicare solo quello, non ci sarebbero più troppi escamotage, per esempio. Questa potrebbe essere anche una via che noi vorremmo proseguire come sindacato di base. Mentre per tutto il resto, l'informativa alle famiglie e comunque la collaborazione nelle famiglie, perché nessuno di noi ha mai pensato che le famiglie sono la controparte, anche rispetto allo sciopero o alle assemblee che ci sono, la famiglia ovviamente ha un disservizio. Noi cerchiamo di spiegare quella che è la situazione, e cerchiamo di spiegargliela proprio perché ci teniamo, perché questo è un lavoro che comunque implica una certa professionalità, e questa professionalità la vogliamo salvaguardare a tutti i costi, e quindi cerchiamo di far fronte unico anche con le famiglie. Questo è sicuramente l'idea che stiamo portando avanti ormai da un po' di anni. Quindi le petizioni che stiamo firmando, sia contro la riorganizzazione dei servizi educativi, sia per questo mese di luglio, e tutte le altre iniziative che ci saranno, che l'Unione Sindacale di Base sta portando avanti rispetto a, appunto, assemblee, informazioni con i genitori, e non ultimo un altro sciopero che ci sarà il 19 giugno, che avrà proprio caratteristica nazionale, soprattutto per quanto riguarda gli enti locali e la proposta di rinnovo del contratto. Questo è un po'
Senti,
il percorso che andremo a fare. Sì.
Senti Cinzia, sei stata assolutamente chiara, però io volevo farti un'altra domanda.
Sì.
In occasione di questo sciopero che c'è stato il 14 maggio, c'è stato un problema anche con, invece, i sindacati confederali, CGIL, CISL e UIL, perché a un certo punto loro hanno deciso, no, di rompere questo fronte comune di lotta e indire un altro sciopero separato per,
sì,
altro, per il 19 maggio, che era oggi, sciopero che poi mi pare sia stato revocato, eliminato, perché era, diciamo, illegittimo, dato che comunque non si poteva fare un altro sciopero a distanza soltanto di 5 giorni.
Guarda, io da una parte sono contenta che mi fai questa domanda, ma come lavoratrice sono molto dispiaciuta, perché ti spiego, e questo è stato proprio anche un percorso che tante noi abbiamo fatto negli anni proprio con l'amministrazione comunale, e ci siamo sempre domandate, ma da lavoratrici, ma perché il primo ostacolo nostro deve essere il sindacato? Il sindacato deve stare a fianco del lavoratore, non sul tavolo delle trattative, a decidere alle spalle del lavoratore. Questa è una cosa molto grave che oggi più che mai dovrebbe tornare proprio indietro, vista la realtà che stiamo vivendo tutti quanti proprio sul mondo del lavoro. quindi ostacolare, diciamo, un percorso, un fronte comune di lotta, un fronte unitario, mi sembra cadere un po' nel gioco anche di quest'ultima campagna elettorale, no? Che si fa a suon di insulti reciproci e di cose. Sinceramente è un percorso che tanti di noi, ti ripeto, soprattutto nel settore educativo scolastico, hanno già vissuto, e siamo stufe di difenderci dai sindacati. Cioè, il punto al quale noi vogliamo andare è parlare con l'amministrazione e ottenere quello che speriamo di ottenere direttamente con l'amministrazione, a prescindere da chi ci rappresenta e a prescindere da chi vuole fare le cose, appunto, sulle nostre spalle o chissà per quale altro secondo fine. È chiaro che in questo serve tanta unità da parte dei lavoratori. Quello che è stato quel contrasto che si è svolto tra, appunto, diverse sigle, ha disorientato anche molte persone, e questo lo trovo profondamente ingiusto. Quindi per adesso speriamo, insomma, noi andiamo avanti come USB, andiamo avanti, e speriamo che questa volta siano loro a capire che la situazione è veramente grave e quindi si mettano a fare veramente il sindacato.
Assolutamente, anche perché, insomma, laddove poi i sindacati di fatto poi nel loro agire pratico non vanno a tutelare quelli che sono i diritti dei lavoratori, sono i lavoratori stessi che devono riappropriarsi, insomma, della propria capacità, no, di lottare per avere tutelati i propri diritti, no, per riappropriarsi dei propri diritti, come dici tu. Saremo noi ad andare direttamente all'amministrazione comunale a rivendicare, insomma, le nostre esigenze, i nostri bisogni e i nostri diritti.
Assolutamente sì, altrimenti si perde tutto, insomma. Adesso, appunto, no, anche nella considerazione più ampia di quelle che sono state le nuove riforme approvate, quelle recenti, mi riferisco per esempio al Jobax, quello pianifica un po' tutto e rende ufficiale per tanti settori, vediamo come impatterà sul pubblico il contratto di lavoro precario. Non va bene, cioè, nel senso che la precarietà non può essere una cosa determinata perché adesso c'è poco lavoro, non va bene. E io capisco che le tutele ci devono stare, ma ci devono stare anche per chi il lavoro non ce l'ha. Non può essere che poi sono sempre gli ultimi che se la prendono, come nel caso, appunto, del servizio educativo scolastico. Dice, vabbè, chiudiamo a luglio e diamo tutti ai privati, e sono le ultime che rimangono a casa, sono le lavoratrici precarie che hanno i contratti giornalieri durante l'anno a 3 ore. Ma io vorrei capire un altro settore che ha un contratto di un giorno a 3 ore, parliamo di 28 euro al giorno, che come metti il piede fuori dalla porta di casa perché hai preso la chiamata, già le hai spese. Ma dove sta scritto? Insomma, questo sta alimentando tanta rabbia e ha alimentato tanta rabbia negli ultimi anni. Questo è quello che devono capire. Quindi questa rabbia sicuramente la dobbiamo convogliare e dirottare e trovare quelle che sono le interlocuzioni con l'amministrazione diretta. Poi gli altri sindacati ci verranno dietro.
Assolutamente. Senti, Cinzia, purtroppo il tempo stringe e noi dobbiamo chiudere, perché
io vi ringrazio tanto di questa partecipazione.
Ringraziamo te per tutte le informazioni che ci hai dato. Volevo soltanto chiudere quindi con il prossimo appuntamento, che sarà, come hai detto tu, sciopero nazionale del 19 giugno. Giusto?
Sì, esattamente.
Benissimo,
sì,
allora esattamente. Sicuramente avremo modo di riaggiornarci per seguire, insomma, quello che succederà. Intanto vi facciamo a voi tutti i lavoratori e lavoratrici in bocca al lupo per tutto, e ci risentiamo presto.
Grazie, buona giornata a tutti. Grazie, ciao.
Voy a arrancar la piedra a tiras, a ti. Le voy a dar 7 tiros. En el momento que te he llamado, te voy a dar 7 tiros. Fascista de mierda. Ni si eres hombre, ven aquí.
Las amenazas.
Ven aquí tú.
Las
ven aquí, cabrón.
¿De qué va a pegar?
Ven aquí. Ven aquí, chavos. Ven tú. Que te voy a picar. Te voy a arrancar la piedra a tiras, cabrón. Ven aquí. Tú, ven aquí.
Entre todos, reduzcanle. O es que no
me tú, si eres hombre. Te voy a dar 7 tiros.
Aparezco entre las sombras como Jack el Destripador. La sangre es mi calor cuando ya se acabó el amor. Entro en tu mansión y los billetes no te salvan. Político hipócrita, te disparo por la espalda. No mereces más, cabrón, la culpa no es de ETA. Es inventaros atentados cuando os interesa. Imagina al rey con un cuchillo en cada teta, gritando.
Por favor, Bornio, matéis a la princesa.
Besar el culo del pueblo, a que tanto chupáis. Hijo de Sam, viola a la infanta y deja esos flies. Feliz y colocado, arráncale a tiras la piel. Yo disparo al Estado por vender armas a Israel. Niños palestinos guían mis ansias de atacaros. Millonarios a costa de muertes, un día os saldrá caro. Ten cuidado, presidente, no soy el único disparo. No soy el único disparo. En la sede del PSOE yo haría po, po. Capitalistas genocidas merecéis po, po. Monarquías fascistas pronto po, po. Si quieres libertad, grita, grita po, po. Bombará para Rajoy, venga, venga po, po. Miguel Ángel Blanco en tu nuca po, po. Banqueros sin escrúpulos po, po. Que cuidado nos dispare po, po. Aparezco tras lo oscuro como Mr. Hyde, cansado de los
todo apesta, pero es lo que hay.
El modelo a seguir es un cachas con dinero y capullo. Lo mataré y dormiré una siesta encima suyo. Fluyo como el Támesis, sucio en la ciudad. Hago telequinesis con mi tesis y MCs dejan de rimar. Se afilian a los grabo, ponen bombas en los bancos. La plasma fantasma quiere cogerme, pero los atrapo. Mi exnovia me llamó
punky de mierda,
pero en la cama quería que la llamara cerda. Es curioso, pero esa hipocresía me recuerda a la del gobierno que bombardea y condena la violencia. Torrente es el típico español, solo que ahora este es metrosexual y a veces pone la lavadora. Ni el PP ni el PSOE corta, ¿qué importa si nada mejora? ¿Qué importa si nada mejora? En la sede del PSOE yo haría po, po. Capitalistas genocidas merecéis po, po. Monarquías fascistas pronto po, po. Si quieres libertad, grita, grita po, po. Bombará para Rajoy, venga, venga po, po. Miguel Ángel Blanco en tu nuca po, po. Banqueros sin escrúpulos, yo digo po, po. Que cuidado nos dispare yo, yo. Parezco tras la enfermedad como Slim Shady. La mujer del alcalde me llama
Crazy Baby.
Entraré en la sede del PP con mucha dinamita. La secretaria bonita, Hassel te invita a una cita. Con el demonio, conmigo volaréis gratis. Mientras el hijo de Sam baila con unas chatis. Cualquier canción del Fari es muy gracioso. Ver a Rajoy mutilado y las mozos llamándome Cari. Que la party no pari, que la explosión no tenga fin. ¿Qué hace Esperanza Aguirre chupándose la paquirrín? Chin chin, brindis con whisky, han muerto 100 peperos. Zapatero se hace el afectado y luego me dice te quiero. Antifascismo puro, la moderación no cambia nada. La hija del Aznar es una monada, pero fusilada. Lástima que sea imaginación, se nos cae la baba. Lástima que sea imaginación,
se nos cae la baba.
La sede del PSOE yo haría
po, po.
Capitalistas genocidas merecéis
po, po.
Monarquías fascistas pronto
po, po.
Si quieres libertad, grita, grita
po, po.
Bombala para Rajoy, venga, venga
po, po.
Miguel Ángel Blanco en tu nuca
po, po.
Banqueros sin escrúpulos,
yo digo po, po.
Que cuidado nos dispare
yo, yo, yo.
¿Cuántos muertos causa vuestra política, hipócritas? Muchos más que ETA. ¿Quién son los verdaderos terroristas? Vosotros matáis a inocentes y ETA ha matado a muchos culpables.
Ok, allora siamo pronti per la prossima corrispondenza. Parleremo di Overmeccanica, un'azienda che produce macchinari per il settore cartaio nel veronese. Siamo appunto in collegamento con un lavoratore. Ci senti?
Sì,
ciao, perfetto.
Tutti. Io sono Andrea.
Ciao, ciao. Allora, diciamo, parliamo un po' della situazione. Questa azienda praticamente al momento conta circa 188 dipendenti che sono in contratto di solidarietà dallo scorso anno, se non sbaglio, comunque da quando è stato rilevato il ramo d'azienda da parte di questa società francese che si chiama ABK. Tu correggimi sempre se sbaglio, così magari diciamo,
no, diciamo. Perfetto,
perfetto. E in sostanza dal 2010, dalla fine del 2010, i lavoratori comunque stanno lottando perché voi avete già diciamo siete stati per 3 anni in cassa integrazione, diciamo prima 1 anno, poi 2 anni in cassa integrazione straordinaria. E in questo periodo, cioè a causa diciamo delle problematiche finanziarie dell'azienda, diciamo si pensava che con questa diciamo con l'entrata di questo gruppo francese le cose potessero leggermente cambiare, ma invece diciamo la situazione ad oggi si è rilevata del tutto, insomma, si è verificata, insomma, in maniera del tutto fallimentare, appunto.
Esatto. Quindi,
sì. Tant'è vero che allo stato dei fatti diciamo si rischia il fallimento, quindi questa è una possibilità decisamente concreta al momento, nonostante ci siano però solo pochi mesi fa siano state ottenute delle commesse che però vi avrebbero, insomma, vi dovrebbero permettere di lavorare anche un anno e mezzo, ho letto, quindi diciamo delle commesse importanti che potrebbero far continuare l'attività della vostra azienda. Bene, allora io direi, a parte magari qualche ulteriore precisazione che tu ci darai, ci direi, diciamo, tutto quello che c'è da dire di importante, magari se puoi iniziare a dirci, ecco, qual è la situazione dei lavoratori, qual è la situazione dell'azienda, oltre le cose che ho detto io.
Esatto, allora, guarda, la situazione dei lavoratori è che in questo momento siamo in contratto di solidarietà, in questo preciso istante ce ne sono una ventina al lavoro, tutti gli altri sono in contratto di solidarietà. Il problema è inerente al percorso che stanno prendendo le due aziende, perché stiamo parlando appunto di ABK, che è l'azienda ABK Italia, che è emanazione di ABK Machinery, quella francese, e che adesso ha un contratto d'affitto di ramo d'azienda con la proprietaria dell'area. Si tratta di un'area tra l'altro di 37.000 metri quadri, per cui c'è anche un problema di eventuale speculazione edilizia, anche se il Consiglio Comunale ha emanato una direttiva sul fatto che qui non può cambiare la destinazione d'uso da sito produttivo. E questo contratto di affitto sta per essere sganciato dal curatore fallimentare della proprietaria, cioè Overmeccanica. Overmeccanica è fallita in settimana, ha fatto fallimento in stanza di fallimento improprio.
Sì.
È stato già nominato il curatore fallimentare, che ha già spedito, a giorni arriverà, insomma, la revoca del contratto d'affitto. ABK Italia da parte sua è in liquidazione, quindi è in quel limbo che precede appunto il fallimento, e noi ci troviamo, come giustamente dicevi tu, però con delle commesse in essere molto importanti di macchine continue, che possono dare lavoro appunto per un altro anno, perché è già stata cominciata. La situazione al momento è questa: noi stiamo decidendo di entrare nella procedura, quindi nella procedura del curatore fallimentare di Overmeccanica, che si prenderebbe carico di finire le commesse, in quanto il cliente americano molto importante, insomma, che ci ha già commissionato diverse macchine del genere, non vuole più avere niente a che fare con la BK Francia e la BK Italia, ovviamente, perché non sono affidabili, ecco, diciamo così, e chiudiamo tristemente la parentesi, in nessun campo. Per far sì che questo avvenga nei tempi giusti, e cioè entro fine mese, perché sono i tempi stabiliti dal cliente americano per riuscire a tornare a lavorare sulla macchina, in quanto ha anche lui delle scadenze da rispettare con lo stato del con uno stato americano, ora non mi viene nemmeno in mente, dobbiamo fare in modo che ABK lasci il sito entro 15 giorni, mentre ai termini di legge avrebbe 60 giorni di tempo. Noi abbiamo qui all'interno del materiale di ABK Machinery, e quindi stiamo valutando proprio in questi minuti, e la decisione sembra univoca di tutti i lavoratori, sicuramente di fare un presidio permanente barra occupazione, diciamo che la voce per evitare problemi legali, ecco, presidio permanente, l'assemblea permanente all'interno dell'azienda, di dichiarare Overmeccanica, perché ormai di quello si parla, di Overmeccanica all'interno della procedura, ABK sta sfumando, bene comune, e quindi a disposizione anche dei lavoratori, ovviamente, e nello stesso tempo di dare dei segnali al cliente americano e di arrivare eventualmente, se le frizioni e le rivalse tra ABK e Overmeccanica non dovessero portare alla riconsegna del sito produttivo entro i termini stabiliti dal cliente, addirittura di avviare un'autogestione. nel senso di dire ok, mentre voi litigate noi facciamo vedere a chi ci dà il lavoro che noi stiamo lavorando. Questa è la situazione attuale che si sta decidendo in questi minuti. Ovviamente saranno passi uno dietro l'altro, diciamo, cioè prima ci sarà la proclamazione dell'assemblea permanente, poi eventualmente anche la conferma al curatore fallimentare dell'avviamento, cioè della conferma da parte dei lavoratori di aderire alla procedura, ma non prima di essere sicuri che gli stipendi rimarranno quelli che sono, perché c'è già stata ventilata l'ipotesi di calare gli stipendi, come d'altra parte è già successo qua a Verona con le officine ferroviarie veronesi, esatto, che sono nella stessa nostra situazione e a cui per continuare le commesse hanno calato gli stipendi, e a quel punto poi anche un'eventuale autogestione del lavoro che ci permetta di non sforare i tempi che il cliente ci dà. Ecco, questa direi potrebbe essere riassunta come la situazione attuale.
Esatto, no. Infatti praticamente quello che attendete, diciamo, cioè da un lato questa, cioè avete la tempistica che vi impone l'azienda, cioè questa azienda che è titolare di questa commessa, e dall'altro praticamente dovete sperare, diciamo, dovete fare in modo, come insomma si spera, che il curatore fallimentare praticamente accetti, diciamo ritenga la prosecuzione dell'attività come plausibile, diciamo, ok, quindi come sì, esatto,
sì. Quindi sì, perché infatti no scusami
dimmi.
No, sì, infatti, perché poi c'è il vincolo legale in cui la commessa deve essere in pareggio almeno, no? Quindi il ventilare l'ipotesi di calare gli stipendi, eccetera, assomiglia un po' un ricatto, come dire io continuo a darvi da lavorare, però in cambio calo gli stipendi. Il fatto di arrivare all'assemblea permanente dovrebbe essere anche un campanello d'allarme nei suoi confronti, di dire guarda che qui ci siamo noi e comunque... devi andare a una contrattazione, non semplicemente a una formula ricattatoria, ecco. E è fatto bene anche a ricordare che in effetti la commessa a cui ci riferiamo è in capo a BK Machinery, cioè ai francesi, però il cliente americano ha già rescisso il contratto con loro.
Ok, perfetto, guarda, allora ci hai spiegato la situazione in maniera chiarissima. Io direi un attimo di soffermarsi su una cosa molto importante. Tu già hai accennato per esempio della situazione delle officine ferroviarie veronesi, e se potevi raccontarci cosa era successo il primo maggio, come vi eravate ritrovati e quali contatti avete con questi lavoratori, ecco, appunto.
Guarda, dico, io il primo maggio non ero presente, però ciò che si sono incontrati dentro le officine ferroviarie alcuni delegati FIOM, alcuni altri lavoratori nostri, diciamo, di Ormaggiani, capitapo, ormai non sappiamo bene nemmeno come chiamarsi, e con esponenti anche della Rivacciai, per parlare un po' della situazione. Quello che sta uscendo, quindi se vogliamo anche parallelo, è la necessità che tra l'altro alcuni di noi lavoratori della Ultra Meccanica vedevano già durante il presidio permanente che c'è stato, è durato 7-8 mesi, che c'è stato ancora prima che entrassero i francesi, e cioè della necessità di unire le lotte e coordinare le lotte al di là delle appartenenze sindacali e anche al di là di un discorso di categorie lavorative. Io tra l'altro ho anche aperto una pagina ancora qualche mese fa, una pagina Facebook che è Lavoratori in Lotta Verona, dove sto anche provando un po' a raccontare la situazione qui, e a breve, cioè nei prossimi giorni, questa settimana, devo incontrarmi con alcuni lavoratori di altre grosse ditte, per ora solo metalmeccaniche, ma si tratta di aziende del calibro di Riva Acciai, di Mani Sipre, di Riello, di appunto Officine Ferroviarie Veronesi, per cercare intanto di condividere tutti quella pagina Facebook lì e comunque quindi di mettere in rete le lotte, e poi di cercare di avviare una struttura, un qualcosa che riesca ad andare al di là delle prospettive sindacali che spesso rimangono isolati alla singola azienda, per cercare un terreno comune di lotta, insomma, e soprattutto anche di scambio di informazioni. Faccio un esempio: qui a fianco a noi c'è, al di là degli incroci, c'è un grosso magazzino che penso che si conosca tutti, insomma, la Metro, per intenderci. Loro erano in agitazione sindacale, purtroppo da parte sindacale non c'è stato nessun tentativo di andare a coinvolgerli, comunque a parlare con loro, perché comunque si tratta di settori marciologici differenti. Ecco, io penso che questa sia una cosa che fa parlare tutti.
Sì, in pratica, quindi, cioè, mi stai dicendo che in sostanza è nato o sta nascendo proprio una specie di coordinamento tra le realtà della zona, praticamente, che vi confrontate.
Sì, ormai la volontà è quella, la volontà è quella.
Esatto, ok, ok, perfetto. Guarda, niente, a parte questo, penso che sei stato totalmente esplicativo, insomma, non c'è molto altro da dire, se non fosse che ovviamente sottolineare l'importanza, ecco, della vostra azione. Non abbiamo detto che tu eri proprio in assemblea un secondo fa, quindi, ecco, diciamo, gli aggiornamenti che ci dai adesso sono proprio a caldo. Diciamo, quello che possiamo notare anche noi da qui, che magari ci troviamo a confrontare molto spesso le vertenze dei lavoratori, penso che sicuramente come state agendo e quello che state facendo, oltre a essere, insomma, sostanziale, indispensabile per voi, per come siete unite, per come vi state muovendo e relazionando con le altre realtà presenti sul posto, anche molto indicativo, e possa veramente essere un esempio, diciamo, per gli altri lavoratori che ci ascoltano. Guarda, a parte questo, penso che, non so, tu volevi aggiungerci qualcosa in più, perché io penso che veramente non ci sia nient'altro da dire, insomma, oltre questo.
L'unica cosa che posso aggiungere è che in una situazione in cui, tra l'altro, il lavoro non ce n'è, io sinceramente, personalmente, più che parlare di lavorare, vorrei anche parlare dei tempi di non lavoro, ma in questa situazione, in questo momento, è praticamente quasi impossibile, perché siamo sotto scacco, diciamo, no? E c'è questa penuria di lavoro, eccetera, eccetera. Io credo che vadano battute tutte le strade, per cui mi sento anche di dire che personalmente, se poi tutto questo percorso non andrà in porto, io proporrò, dopo bisogna vedere, ovviamente, perché non è semplice, tutto un altro percorso da percorrere, appunto, di cominciare a guardarci intorno, a vedere il successo della rimasta, cioè la riconversione della fabbrica, perché a questo punto uscire di qua diventa in ogni caso un atto di resa, nel senso che fuori c'è un deserto assoluto. Io qui, ad esempio, io conosco un lavoratore che è qua, lui è in questa situazione che vi ho appena detto, la moglie lavora alla Habital, che penso li conosciate, un grosso magazzino, un grosso rivenditore di vestiti,
sì,
eccetera,
sì, che sta delocalizzando
in Cecoslovacchia.
Sì, tra l'altro anche loro erano presenti a questo presidio il 1° maggio insieme a, appunto, ai lavoratori delle officine, sì, ferroviarie veronesi, e a voi. Quindi sì, questo forse non l'avevamo detto. Va bene, guarda, allora io direi che, visto che comunque le tempistiche sono stringenti, ci possiamo lasciare qui. Poi sicuramente magari ci risentiremo prossimamente, ci farei così qualche aggiornamento, visto che le tempistiche anche vostre purtroppo sono molto stringenti, magari sì, ci farei sapere un po' i risvolti che ha preso la vostra lotta, come sta procedendo e come state organizzando, in modo da darvi il più possibile voce e far girare la vostra vertenza.
Perfetto, io ti ringrazio la vostra radio e tutti che erano in ascolto, grazie mille,
davvero, grazie a te.
Un po' di visibilità.
Ciao.